ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
La piazza si fece deserta, poi ancora si rianimò. Presi la strada opposta all'accampamento e il sentiero che portava al boschetto di eucaliptus. Il dottore era seduto nella sua sedia a sdraio e, poco distante, il soldato si preparava ad andarsene. Quando mi accostai, il dottore si volse ma rispose stancamente al mio saluto. Non si mostrò affatto lieto di vedermi, né io mi aspettavo diversa accoglienza. Lo conoscevo per fama. Era uno di quei pigri che amano la solitudine e sanno difenderla. S'era messo lì, lontano da tutti, perché l'Africa gli aveva sviluppato un solo timore, quello di essere disturbato. Sfidava ogni pericolo pur di alimentare la sua dolcissima noia. Leggeva giornali vecchi di un mese, forse non aspettava nemmeno il giorno del ritorno. Tutto doveva essergli indifferente. La mia visita, invece, lo preoccupava. Non sarei restato molto il tempo di sapere, di chiedergli un libro, ma bisognava trovare un pretesto. Quando mi consegnò il tubetto di aspirina, disse che avrei dovuto chiederlo all'infermeria del mio reparto. Gli risposi che il mio reparto non era in quella zona e, poiché taceva sempre, guardando il giornale e già pentito di avermi offerto un motivo di conversazione, aggiunsi: «Il mio reparto è oltre Gondar. Dovrei camminare una settimana». E feci seguire una risatina. Non gliene importava nulla. Voleva essere lasciato in pace. E io dovevo parlare. «Posso sedermi?» chiesi. Non rispose. Accennò ad uno sgabello che dovetti liberare dalle cianfrusaglie che lo occupavano. Ancora lo stesso disordine della prima volta, se si toglie la motocicletta ormai a posto. Mancavano solo le ruote. «Permetta che mi presenti», e dissi un nome a caso. Ma egli non l'intese ugualmente, e pensai che era proprio l'uomo che cercavo. Però dovevo trovare un pretesto. «Si sta bene qui», dissi. Rispose che si stava bene, ripeteva le mie parole, annoiato di doverne cercare altre. E se non trovavo un argomento, la conversazione sarebbe caduta. Dovevo trovare un argomento. «Qui si potrebbe dipingere», dissi. Non rispose. «O si potrebbe anche scrivere. È il luogo ideale». Guardava il suo foglio senza nemmeno sollevare gli occhi verso di me, e quando gli dissi «immagino che lei non ami la caccia», rispose un secco «no», che voleva essere la recisa conclusione del dialogo. Ma non potevo andarmene. «Lei è il primario dell'ospedale?» chiesi. Non ottenendo risposta, si rifiutava. Voleva ignorarmi e spingeva lo sguardo verso la strada, quasi meditasse la fuga. Aggiunsi se potevo dare un'occhiata ai suoi giornali. Erano mesi che non ne vedevo uno. Leggendo avrei potuto almeno giustificare la mia sosta. Sfogliai il primo giornale che mi capitò. Era un foglio umoristico. Allora dissi che mi sembrava di pessimo gusto offendere così il nemico. Dopo un attimo vidi che il dottore mi stava scrutando attraverso le lenti colorate. Serrava le labbra, tratteneva il respiro, e i suoi occhi mi scrutavano da capo a piedi, improvvisamente vivaci. Su quel suo corpo mastodontico la piccola testa sembrava essersi illuminata. Forse voleva scacciarmi. Stavo per levarmi in piedi quando il dottore esalò di colpo tutta l'aria e disse con calcolata lentezza: «Sì, proprio di pessimo gusto». E, sentendolo sospirare, aggiunsi che sarei stato felice di sentirlo parlare sull'argomento. Si passò una mano sulla fronte e parlò, strascicando le parole, pesandole, a volte esclamando. Dimenticai persino il motivo della mia visita e, quando mi chiese che cosa facevo a casa, Nella sua voce sentii un confortante accento di cortesia. Risposi che non facevo nulla, ma subito rammentai che dovevo prendere la palla al balzo e aggiunsi che, una volta tornato in Italia, avevo intenzione di mettermi a scrivere. Avrei scritto di quei luoghi e di quell'esperienza. Sto scrivendo, anzi, dissi. Sto scrivendo. Non mi ascoltava più. Si era distratto e la sua testa sembrava essersi rimpicciolita o soltanto affogata nel collo. A voce alta, già spazientito, ripetei: «Sto anzi scrivendo un lungo racconto». E accennai la trama. Un ingegnere viene qua giù e si ammala. Gli avevano descritto il paese come una fonte di ricchezza e lui vi trova soltanto la morte. Disse cortesemente che era un bel tema. Incoraggiato, ripresi. Pensavo che lei potesse consigliarmi circa la malattia da dare all'ingegnere, una malattia tropicale. Qui tacqui, dovetti inspirare a lungo, poi dissi: «Forse la lebbra?» Il dottore storse la bocca. «Sì», disse. Non sembrava convinto. Sentivo il cuore pulsarmi e speravo che il dottore non percepisse quei tonfi come io nettamente li percepivo. Gli chiesi allora se aveva un libro da prestarmi sull'argomento. «Credo di aver qualcosa», ma non si mosse. Restò ad osservarmi e ancora spinse lo sguardo verso la strada, meditando una fuga impossibile. Forse non si era mai levato da quella sedia a sdraio. Mi ascoltava con un orecchio e si abbandonava sulla tela, rilassandosi. Pensai che la sedia avrebbe ceduto. «Io immagino», dissi, «che il mio ingegnere si infetti dormendo nel letto di un indigeno. Può accadere?» Accennò all'ereditarietà e al contagio. Tutti ammettevano il contagio. Sorridendo, aggiunse: «Si diventa lebbrosi come si diventa tiranni. Ereditarietà o contagio». Riuscì a ridere. «E basterà che il mio ingegnere dorma una notte nella casa di un indigeno?» Lo dissi con voce così calma che ne fui meravigliato. Ormai distratto, rispose che avrebbe potuto dirmelo visitando prima l'indigeno. Con un tremolio della voce aggiunse: «O il suo ingegnere». Adesso mi guardava con altri occhi. C'era qualcosa nel suo sguardo che mi inquietava. Forse ironia. Perciò la sua voce aveva avuto quel gorgoglio. Davvero doveva credere alla storia dell'ingegnere? Restai un attimo incerto. Se era così blandamente riaffondato nella sua sedia a sdraio. Non chiedeva niente all'Africa se non di essere lasciato in pace. Infine disse che se volevo il libro sarebbe andata a prenderlo. Pesantemente entrò nella baracca e ne uscì poco dopo tenendo tra le mani uno smilzo libretto, ma invece di darmelo, sedette, cominciò a sfogliarlo e un lungo silenzio seguì. «Il suo ingegnere», disse improvvisamente, «ha dormito nella casa di un indigeno affetto da lebbra?» Sobbalzai. «Sì», risposi, pronto come un testimonio. «Ha dormito nel letto del malato?» Perché parlava come se il fatto fosse realmente accaduto? Si trattava di una finzione, di un racconto. Risposi con un cenno. «Mi sembra ingenuo», continuò, «far dormire un ingegnere nel letto di un abissino». Sempre più mi rimproveravo di aver scelto quel pretesto. Tacevo, aspettando che si decidesse a consegnarmi il libro, ma insisteva: «Lei ha mai visto un letto abissino?» Poiché pazientemente gli risposi che ne avevo visti, chiese se ritenevo che al mondo esistesse un ingegnere disposto a dormirvi. Forse voleva soltanto esercitare una critica verista. «È un'ipotesi letteraria», dissi. Ne conveniva, ma poiché s'era nel campo delle ipotesi, tanto valeva far dormire l'ingegnere nella casa di una indigena. Gli fece osservare che poteva sembrare un pretesto abusato, sorrise e disse che era perlomeno il più plausibile. «Sì, il più plausibile», ripeté. Insistetti allora sul tema di un ingegnere che va in una terra promessa e vi trova soltanto la morte. Non importava come, era una questione secondaria. Parlavo cercando di placare l'ansia. Ora avrei voluto andarmene, ma una mia fuga avrebbe fatto nascere o confermare i suoi sospetti. E intanto il dottore si lisciava i baffi sereno. Poi, con voce improvvisamente grave, disse che l'ingegnere, e qui mi parve che calcasse le parole per significare che stava al mio gioco, ma che l'avrebbe dominato, che l'ingegnere sarebbe morto dopo molto tempo. Si mise a sfogliare il libretto, ma non trovava il paragrafo che voleva citare, o forse fingeva di non trovarlo. Soltanto dopo un interminabile silenzio si leccava le dita per sfogliare le pagine e ricominciava sempre da capo. Vi riuscì. Qui dice che i malati gravissimi possono mantenersi in vita per 20, 30, 60 anni, sino a che una malattia ricorrente od occasionale non ponga fine alle loro sofferenze. Ancora si lisciò i baffi. Quindi, concluse, il suo ingegnere vivrà a lungo in questa terra promessa. Non avendo saputo rinunciare all'ospitalità indigena per una notte, l'accetterà suo malgrado per sempre. Poi continuò sorridendo, a meno che il suo ingegnere non si decida a seguire un vecchio rito indigeno. Mi assalì una sciocca speranza e, troppo in fretta, chiesi: «Quale?» «Ecco», rispose, «il suo ingegnere dovrebbe bagnarsi ogni anno con il sangue di un neonato. Una perfetta allegoria che risolverebbe positivamente il suo racconto». Mi ero levato in piedi e guardavo la strada, incapace di frenare il tremito delle gambe. Quando finì di parlare, non ricordo che cosa dissi, il dottore raccolse da terra una borsa di tabacco e cominciò ad arrotolarsi una sigaretta. Guardò la cartina controluce, la spiegazzò, ne scelse un'altra, l'affondò nella borsa e la ritrasse piena di tabacco biondo. Non si decideva a proseguire, come afferrato da un improvviso pensiero. Ed io non sapevo che cosa dire, benché sentissi che il mio silenzio fosse la più esplicita delle confessioni. Restavo immobile, affascinato dalle sue mani troppo grasse che faticavano a stringere la cartina. Fili di tabacco cadevano sulla sua camicia. Era una tortura ormai insopportabile. Le sue dita tentavano, ma il tabacco era troppo, oppure mancava, e infine la cartina si ruppe. Gli offrì la scatola delle sigarette. Rifiutò. Fumava soltanto tabacco dolce. Allora dissi che non avrei seguito l'odissea del mio personaggio sino alla morte. Mi bastava saperlo condannato. Poi, più calmo, come se la faccenda non mi stesse a cuore, potrei scegliere un altro morbo. Ma quale? E senza lasciargli il tempo di rispondere, «Bene», dissi, «ciò che mi importa è sapere come l'ingegnere sa che ha la lebbra». Qui mi accorsi di aver sbagliato. Serio, con voce improvvisamente fraterna, disse: «Suppongo che si farà visitare». «Ma prima avrà delle manifestazioni», risposi. «Ed è in questo che il suo libro mi sarà utile. Gli darò un'occhiata e verrò domani a restituirglielo». «Non importa, glielo regalo», disse in fretta. Con un gesto scortese mi gettò il libro. Ringraziai. Ora il dottore si stava levando e si dirigeva verso la baracca. A passi rapidi entrò e lo sentì canterellare. Si infilò le scarpe, prese il cinturone con la rivoltella e, ad alta voce, mi chiese se andavo in città. Mi avrebbe accompagnato. La gola mi si restrinse. Voleva denunciarmi, o forse no. Ma se si decideva a muoversi, lui era segno che voleva denunciarmi. Poiché indugiava a cercare qualcosa sul tavolo, fui preso dall'impulso di fuggire, ma le gambe non mi obbedivano. Dovevo fuggire. Non mi avrebbe sparato. Non era tipo che mirasse giusto. La testa mi girava e non ero capace di muovere un passo. Il libretto era già umido di sudore, il sudore delle mie mani. Quando ricomparve, ci avviammo e lungo il sentiero riprese a parlare. Gli piaceva il mio tema, mi consigliava però di non farne un caso clinico, ed io non potevo non ammirare la sua padronanza. L'ingegnere, disse, si accorgerà di avere la lebbra e basta. Avrà piaghe, pustole, bolle, noduli analgesici. Poiché tacevo, aggiunse, noduli che a toccarli non provocano dolore. Ma lei si tenga sul vago. Un buono scrittore non precisa mai. Risposi che tale era la mia intenzione. Avevo la gola secca e appena vedevo il sentiero. Nella tasca la mano era diventata di piombo. Quindi, seguitò, lasci la malattia del suo personaggio e ancora una volta calcò le parole all'intelligenza del lettore. Tenga presente che la lebbra, per manifestarsi, richiede a volte 10 o 20 anni. Sentivo che le gambe mi si piegavano, ma il dottore, con studiata lentezza, seguitò dicendo che si contavano numerosi casi di contagio rapido. 3 mesi, 1 mese, 1 settimana persino. Nei soggetti giovani, si intende. L'infezione allora si trasmette attraverso un taglio, una ferita. È spaventoso, disse. Sì, è spaventoso, ripeté il dottore sorridendo. Io non sono dermatologo, ma è spaventoso egualmente. Ora mi guardava fisso. Guardava proprio la mia mano, che avevo sino allora tenuta in tasca. Perché distinto la rimisi in tasca? Non disse nulla. Anzi, dopo un istante avrei giurato che non aveva visto la benda. Si era solo incuriosito a guardare uno scorpione che attraversava il sentiero. Era calmo. «C'è qualcosa di guasto in questo paese», dissi. Pensavo al sottotenente, che anche lui sapeva. «È un impero contagioso», aggiunsi, e riuscì a sorridere. Dovevo parlargli, imporgli la mia sicurezza. Fece un gesto desolato e disse che l'imperialismo, come la lebbra, si cura con la morte. Voleva stare al mio giuoco, ma nei suoi occhi vidi improvvisa la pietà per il male che già mi sconvolgeva. Le forze mi stavano abbandonando, avevo commesso l'errore di non tornare al campo ed ero digiuno dalla mattina. Quando mi appoggiai al dottore, egli si scostò come se avessi voluto colpirlo, poi arrossì e si fece tetro. Lo ammiravo. La sua corpulenza, coronata da una testa infantile e biondiccia, mi faceva persino credere che tutto si sarebbe risolto in uno scherzo. Ci eravamo già concessi una scambievole amicizia e sapevamo che la scadenza stava approssimandosi. Entrambi indugiavamo prima di commettere il gesto irreparabile che ci avrebbe divisi per sempre. Ora, ai rimproveri che mi facevo di essere stato incauto, si aggiungeva il rimprovero di aver conosciuto un amico e di doverlo perdere nell'attimo stesso della rivelazione. Lo salutai. Grazie tante, dottore. Avrei voluto abbracciarlo. Stava a lui ora decidere se il condannato ero soltanto io. Dunque, non viene in città? Chiese. Preferisco far 4 passi tra i campi e lo guardai fisso. Gli offrivo l'ultima attenuante, la mia calma. Lo scongiuravo di non credere alla mia lebbra vedendomi così calmo e di togliersi ogni dubbio. Il dottore pensò un attimo e disse ciò che temevo. Tutto sommato, non ci vado nemmeno io in città. È già tardi, anzi, perché non mi accompagna? E non cena con me. Non era un ordine, ma un invito. Un invito ad accettare il mio male e a desistere da una lotta senza speranze. Mi invitava a cena, sapendo che dopo avrebbe dovuto distruggere posate, bicchieri, stoviglie, per trattenermi e intanto chiamare qualcuno del comando e dell'ospedale. L'ultima cena, insomma, della nostra precaria amicizia. Perché si muoveva attorno a me impaziente, ma evitando sempre di guardarmi? Sapeva di recitare la parte ingrata e me ne chiedeva scusa, non immaginando che io ero già pronto a fare di peggio, senza sentirmi obbligato. Sta bene, pensai, sarò il più forte. Ma nell'attimo stesso il dottore si era incamminato verso la baracca. Mi precedeva affidandosi a me. Era così calmo che lo seguì. Non mi importava più di nulla, mi prendessero pure. Sempre al tramonto mi assaliva quella sfiducia, quel presentimento di morte e la certezza che era inutile lottare. Lo seguì in silenzio come un prigioniero. Andò nella baracca a svestirsi, scrisse qualcosa su di un foglio, posò il cinturone. Poi vidi che sfilava la rivoltella dalla fondina. Allora fuggì. Corsi un buon tratto del sentiero senza voltarmi. Mi acquattai dietro un albero. Il sangue mi batteva alle tempie. Stavo pensando che se mi avessi denunciato sarebbe stata la fine per me. Una volta preso, niente licenza e niente ritorno. Invece, dovevo tornare. Ad ogni costo. Adesso dovevo star calmo. Anzi, ero calmo. Non c'era nessuno oltre al dottore nella baracca. Il soldato era in città e non avrebbe mai portato quel biglietto al comando. Non doveva portarlo. E soprattutto bisognava evitare le indagini e confonderle. Rammentai la bottiglia del petrolio e lo straccio. Giusto, mentre puliva la rivoltella. Il dottore mi stava cercando. Forse pensava che ero là vicino e sembrava impaziente. Quando mi chiamò, risposi e parve rassicurarsi. «Ho lasciato lì il suo libro?» gridai. «No», rispose. «Deve essermi caduto, ma lo cercherò più tardi». E tornai indietro. Ero calmo, al punto da restarne sorpreso e anche lusingato. Sfilai la rivoltella, pensando che dovevo avvicinarmi sino a 2 metri e mirare alla testa, e che non dovevo sbagliare. Un colpo solo e basta. Non ci si uccide per sbaglio con 2 colpi. Il dottore s'era seduto e già scompariva assorbito nel grigio del crepuscolo. Forse, pensai, al mio posto farebbe lo stesso. Almeno voglio sperarlo. Ero ormai vicino alla baracca e il dottore non mi aveva sentito. Ed io m'ero avvicinato così piano proprio come un assassino provetto che non mette nel muoversi più dell'attenzione professionale. Gli fui vicino, ma non poteva vedermi. Ero nascosto da una pianta. «Tenente», disse il dottore. Aveva alzato il capo e guardava verso di me, gli occhi fissi. Allora, rapido, sparai. Lo vidi sobbalzare, s'era mosso un attimo prima. S'era mosso, lui che stava intere giornate nella sua sedia a sdraio senza batter ciglio. Pronto, premetti ancora il grilletto, ma la rivoltella adesso non sparava. Premetti ancora, non sparava. Il dottore era in piedi, correva verso la baracca con quell'agilità improvvisa che soltanto i pigri posseggono. Fuggì verso la strada. Mi gettai in un fosso, poi ripresi a correre e, attraverso i campi, raggiunsi la strada di circonvallazione per non essere costretto ad entrare in città. Mi fermai molto lontano. Non sentivo nessun rumore sospetto. Forse il dottore aveva rinunciato a inseguirmi, o non ci aveva mai pensato. Probabilmente aveva il telefono nella baracca. Ero in trappola lo stesso. Mi avrebbero preso. Soltanto allora rammentai che la rivoltella non aveva sparato. Con le mani che tremavano la esaminai. Mancava il caricatore. E come? Non ricordavo. Di colpo scoppiai a ridere, ma era un riso secco, rapido, che mi scuoteva e che mi costrinse a sdraiarmi tra le erbe. L'avevo lasciato sulla cassetta, il caricatore. accanto alla fotografia di lei e alla bottiglia del petrolio, nel mio ridicolo tentativo di suicidio. Ben presto mi accorsi che singhiozzavo. Erano lunghi lamenti che non sapevo trattenere e che mi lasciarono stordito. Il mio suicidio è riuscito perfettamente, ripetevo. Ripresi a correre verso l'accampamento. Avevo qualche ora di tempo. I carabinieri non sarebbero venuti da Quito al nostro campo. Avrebbero cercato tra gli ufficiali ospiti del comando tappa, avrebbero fermato i camion. C'erano altri reparti vicini al nostro. Se avessi avuto una notte di vantaggio, la mia fuga poteva riuscire. Avrei abbandonato il campo dopo cena, quando a nessuno sarebbe venuto in mente di cercarmi, o la mia assenza potrebbe essere giustificata sin al mattino. Ma dove sarei andato? Eppure dissi, debbo fuggire. Evitando la strada, raggiunsi l'accampamento, preparai lo zaino, vi aggiunsi una coperta e, quando per stornare i sospetti mi recai a cena, il capitano mi annunziò che avevo ottenuto la licenza. Gli amici, benché a malincuore, si congratularono.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it